Grazie, non lo dico davvero, per piaggeria, le lezioni di Salvatore e anche le introduzioni di Roberto sono davvero sempre particolarmente interessanti. Io ho in mente di Salvatore ancora quella dell'anno scorso, no? Sempre a partire da un suo testo in cui abbiamo trattato anche la figura di Alessandro Manzoni, però devo dire che questa volta, no? Questa mattina, gli argomenti principali, no? Gli argomenti che ritroviamo nel nuovo testo che analizziamo di Salvatore mi intrigano di più per interessi personali, insomma, no? Stamattina abbiamo parlato di diverse tematiche, però alcune a me molto care, come l'ambiente, il consumo, il consumismo. Va bene. Detto questo, come incipit, diciamo, io vorrei porre a Salvatore due questioni che come dire, che mi sono state suscitate appunto dalle parole che ho sentito stamattina. Allora, la prima la metterei, diciamo così. Mi pare che Salvatore Natoli preconizzasse un esaurimento, forse una fine, no? Dell'antropocene, che tra l'altro, se non ricordo male, è un termine piuttosto moderno, no? Per identificare l'impatto dell'uomo, diciamo, sull'ecosistema terrestre. Quindi, diciamo, Salvatore preconizzava un esaurimento alla fine di questo processo. Ah, bene, ebbene, allora la mia domanda è: ma non è forse un bene? No? La dico anche forse in tono ironico, lo dico anche in tono ironico questo fatto che stiamo andando verso la fine dell'antropocene. Questa parola a me suscita un'immagine che non è direttamente collegata al concetto che sta dietro di antropocene, ma è l'uomo vitruviano, no? L'uomo al centro del mondo, l'uomo che ha dominato e domina ancora la natura, e però con effetti controversi, perché se nel Rinascimento abbiamo avuto espressioni di bellezza che molti di noi conoscono, no? Quando appunto l'uomo era proprio al centro del mondo anche, diciamo, come mentalità in un certo senso diffusa, poi però constatiamo nella nostra attualità che questo dominio, che questa, diciamo, questa difendersi anche a volte dalla natura ha degli effetti che si ritorcono contro l'uomo, che sono negativi. Quindi forse è anche un bene che si esaurisca questo processo, e forse è anche un bene anche da un punto di vista culturale, perché il fatto di pensare l'uomo al centro del mondo ha dietro, secondo me, anche una scissione, no? Che è quella di pensare che l'uomo è estraneo all'ecosistema, al sistema, diciamo, se non vogliamo metterla sul piano degli effetti ambientali, è estraneo all'ambiente in cui vive, nel nostro caso appunto il pianeta Terra. Da questo punto di vista, invece, ci sono anche delle metafore simpatiche, no? Che dicono esattamente il contrario. Ricordo un film del 2004, The Butterfly Effect, cioè l'effetto farfalla, che riprende un concetto della fisica, della teoria del caos, che dice che anche effetti minimi, quindi paragonabili al battito di una farfalla, che avvengono in un luogo, hanno o possono avere, con una buona probabilità, effetti, diciamo, di più ampia e di più vasta, rilevanza in altre parti del mondo. Questo per dire che uomo e sistema in cui l'uomo si trova a vivere sono esattamente la stessa cosa. Forse la fine dell'antropocene contiene in sé, diciamo, anche qualche effetto, qualche elemento benefico. La seconda domanda che ti vorrei porre, Salvatore, è, diciamo, relativa al fatto che in qualche modo, nel tuo testo e nella tua, diciamo, esposizione di stamattina, proponi per la ricerca appunto di un nuovo equilibrio dovuto al fatto appunto che la centralità dell'uomo nel XXI secolo rispetto appunto alle forze della natura si sta in qualche modo esaurendo, si possa ottenere con un processo, diciamo, individuale che ha a che vedere con lo sviluppo dell'etica, delle virtù. E l'approccio tuo, ovviamente, è un approccio di tipo filosofico, no, a queste tematiche, però mi è sembrato che, come dire, l'escape, la soluzione o l'indicazione che dai da questo punto di vista fosse un fatto eminentemente o prevalentemente individuale, cioè è un lavoro, diciamo, che le persone devono fare su se stesse, sviluppando le virtù che diciamo gli uomini hanno comunque, no, in sé, ma magari non così sviluppate, e in questo modo si possa come dire rapportarsi in maniera diversa, in maniera nuova, con le condizioni che il nostro vivere nel XXI secolo appunto ci impone. Io ti chiederei se invece non dobbiamo pensare anche, come dire, a un processo collettivo, cioè se la ricerca di equilibrio, permettimi questa metafora, è come il fatto di andare in bicicletta, cioè che per mantenere l'equilibrio bisogna in qualche modo muoversi, mi pare che tu proponga un muoversi individuale, quindi un giro in bicicletta individuale, prima di tutto. E io però ti chiedo se non sia anche interessante pensare che si possa fare un tour insieme, perché diciamo da certe questioni probabilmente l'equilibrio lo si può ritrovare e ricercare in un processo collettivo. Quindi il lavorio deve essere eminentemente individuale su se stessi, oppure c'è uno spazio anche, oppure è anche importante e essenziale che ci sia una dimensione sociale, no, che attraversa questo processo, perché secondo me le questioni ambientali e le questioni sociali si tengono insieme, ma in una dimensione collettiva soprattutto, e non soltanto in una dimensione individuale. Ti ringrazio, Salvatore, se puoi rispondere a queste due mie, riflessioni.
Andrei con le altre. Se sei d'accordo, Salvatore, altrimenti devo rispondere subito, dimmelo.
No, andiamo con le tre.
Altre come al solito. Prego, Elia.
Buongiorno a tutte e a tutti. Un ringraziamento a Roberto e a Salvatore che ci fanno riflettere, che ci aiutano a sottrarre, come diceva Salvatore. Cercherò di essere di essere organico, sebbene... recentemente insieme ad altre persone ho fatto una serie di approfondimenti sul diritto internazionale nell'esaminare la legittimità dell'uso della forza ci siamo soffermati in particolare sul cosiddetto ius in bello, sul diritto umanitario di guerra sono venute fuori delle riflessioni, dei punti di vista riguardanti anche ovviamente l'intelligenza artificiale, il cui uso abbiamo già visto durante magari la lotta al terrorismo, in particolare lo stiamo vedendo nel conflitto tra la Russia e l'Ucraina. In maniera particolare, diciamo così, c'è un uso dell'intelligenza artificiale che possiamo dire indirettamente sotto il controllo umano. Pensiamo al vantaggio che hanno avuto gli ucraini nell'utilizzo della tecnologia per il riconoscimento facciale prestata dagli angloamericani. Ma quello che sotto il profilo sia del diritto, ma a me interessa anche sotto il profilo della filosofia, ecco, delle regioni ultime, perché sono meno capace di ragionare, è l'esame delle armi autonome, come devo dire, che utilizzano una intelligenza artificiale autonoma, cioè armi che possono selezionare, attaccare e uccidere un altro essere umano senza che un essere umano intervenga nel processo. Nel senso, quanto è lecito delegare la decisione di uccidere una persona, della vita, ad una macchina, anche perché, diciamo così, tra due eserciti, ma anche, come devo dire, nella lotta al terrorismo, le persone che combattono accettano il rischio di essere ucciso, di essere uccisi in quanto lottano con altre persone al fine di risolvere un conflitto, al fine di risolvere una controversia. Come devo dire, il fatto che ci sia una macchina che possa decidere autonomamente di uccidere un uomo, come devo dire, sotto il profilo del diritto ci porta ad esaminare l'effetto, nel senso che queste armi sono controllabili, perché se gli effetti non sono controllabili sarebbero anche contrari al diritto umanitario di guerra. Ora, la mia domanda è, ma sotto il profilo filosofico della ragione ultima, com'è possibile che si permetta una cosa del genere? Poi è certo che in guerra ne abbiamo viste di tutti i colori, nel senso che anche il ritorno all'uso della tortura da parte a Guantanamo, da parte degli Stati Uniti, certo, alla fine il fine era nobile, ma la tortura è tortura. Ecco, non so se sono stato chiaro.
Ok, andiamo con il terzo intervento. Grazie Elia, terzo intervento Malika.
Allora, come al solito risuonano tante cose e forse sono un po' confusa nel cercare di seguire quello che mi si è un pochettino strutturato. E, partirei dal concetto che l'epoca è la fine che dà un senso a un percorso, così come dire, la morte dà un senso a una vita. È una riflessione, come dire, filosofica che permea tutto il pensiero occidentale, ma direi non solo. E però mi sembra di comprendere, potrei sbagliare, che ci sia come una sorte di siamo sotto la specie della speranza, nel senso che ne siamo intrisi sia quando la speranza è l'ultima dea, sia quando la speranza è la sorella più piccola delle virtù teologali, non nel senso dell'ottimismo sciocco, stupido, un po', come dire, insensato, o irragionevole, la speranza come ciò che spera e confida, oltre che a ragionare, e che si dà, mi sembra, perché questa è l'altra cosa, dall'altra parte rispetto all'emozione primaria della paura. Nel senso che se la paura è ciò che ci permette in qualche modo di arrivare a una socializzazione, questo o quantomeno un contratto, la speranza è quella che confida nel fatto che non sbagliamo troppo nel gestirci. E però le altre due cose sono, e arrivo poi anche all'ultima riflessione di Elia, la cura, che è il mantenere una promessa rispetto a ciò o alla persona di cui ci si prende cura, e l'empatia, che sono la dimensione della socialità nella quale nasciamo, perché nessuno di noi individualmente è fuori da un tessuto di rapporti dal momento della nascita. Nella costruzione del sé, se non ci fosse un altruismo, non ci sarebbe nemmeno la possibilità dell'aver paura che qualcosa ci venga tolto e della speranza che qualcosa ci venga restituito. Allora, da questo punto di vista mi chiedo, pedagogicamente, chi istruisce le macchine? Cioè, le macchine le istruiamo nell'emozione primaria della paura o nell'altrettanto primaria empatia che fa sì che il bimbo impari le parole e che fa sì che, come dire, il bimbo giochi a collaborare con gli altri bimbi e costruisca, faccia, agisca, a volte nello stupore del non agire dei bambini, un mondo che tenga conto della natura sovrabbondante che non può finire e che non finisce, viva Dio. Non so se sono stata chiara, ma vorrei provare a, come dire, pensarla in questi termini. Cioè, dove stanno gli istruttori? Cosa fanno gli istruttori di queste macchine? Perché quale grado di empatia trasmettiamo? Che cosa trasmettiamo? Ecco.
Grazie, Monica. Prego, Salvatore.